Buonasera!
Buonasera!
Buonasera e ben ritrovati a questa nuovissima puntata di Non facciamo un dramma. Anche a Milano, in provincia di Milano, sono le 22.01. Non ci credo neanche io, ce l'abbiamo fatta, siamo partiti in orario.
Puntualissimi questa sera.
Io sono Alberto Domenichini e avete già sentito la nostra fantastica
Giulia Randinara.
E allora, stasera... cosa facciamo? Facciamo un tema nuovo.
Sì.
Che bello, finalmente abbiamo terminato la nostra saga sull'amore e stasera ci addentriamo nella follia.
Wow!
E il testo che abbiamo selezionato per voi è un testo del secolo scorso e si tratta del Caligola di Albert Camus. Fantastico.
Camus.
Hai sentito, è tutto francese qua che esce tutto ora. Allora, il Caligola di Camus, giusto due parole ma veramente velocissime. E allora, vi dico un aneddoto perché è molto carino secondo me. Ci sono tre edizioni di questo Caligola di Camus. Una del 38, una del 41 e una del 58, del 1900 stiamo parlando. Allora, io avevo selezionato quella del 41 perché so che è quella maggiormente distribuita proprio mondialmente, mi viene da dire, cioè proprio in tutto il mondo. E quindi avevo dato per scontato che utilizzassimo quella versione lì. E invece Giulia è andata a prendermi prima la prima versione, la prima edizione, quindi quella del 38.
Ho fatto un po' di confusione.
E poi stamattina è andata a comprare la terza edizione, quindi è fantastico.
Sì, ragazzi, a mia discolpa sono tutte uguali, non si capisce niente.
No, è vero,
niente.
La copertina è identica, poi non viene neanche... cioè non la mettono in prima pagina che è la prima, la seconda, la terza edizione, quindi vabbè. Quindi sappiate che noi abbiamo come riferimento la seconda edizione dell'opera, quindi quella del 1941. Poi, va bene, parleremo meglio più avanti in sede di commento.
Sì, oggi abbiamo deciso di fare una puntata un pochino diversa, nel senso che abbiamo deciso di leggere tutti i testi, uno in fila all'altro, ovviamente introducendo quale scena leggiamo, l'atto e quale scena leggiamo e quali sono i personaggi in scena, e solo alla fine della lettura di tutte le quattro scene che vogliamo leggervi oggi, faremo un commento generale perché abbiamo pensato che sia più renda meglio l'idea del testo e ci permetta meglio di commentarlo alla fine.
Esattamente. Quindi allora adesso vi metterò il nostro fil rouge, oppure no, dai, facciamo all'italiana, visto che già stiamo prendendo in considerazione un autore francofono, perché non è francese, perché ricordiamoci che Camus è francofono, cioè parla francese come lingua base, però Camus è algerino, giusto?
Sì, ma algerino francese.
Però vabbè, non è francese, Francia, Parigi, cioè hai capito cosa intendo?
No, sì, sì.
Quindi il filo conduttore di oggi è una composizione che è sempre stata consigliata da mio fratello, che salutiamo. Ciao Pier.
Ciao.
E si tratta della prima lesson del professor Bad Trip di Fausto Romitelli, che abbiamo selezionato questa in particolare perché secondo noi tutti, anche mio fratello, rende al meglio il tema che vogliamo sviluppare, quindi quello della follia. Adesso ve lo lasciamo perché non voglio dire altro, veramente lasciamo spazio alle note di questa fantastica musica. Quindi vi lasciamo e poi torniamo con la prima scena.
Professor Bad Trip, Lesson 1.
Atto primo. Disperazione di Caligola. Scena quarta. Personaggio in scena. Caligola.
Mostro, Caligola. Mostro per aver troppo amato. Ho corso tanto, lo sai. Sono tanti, 3 giorni. Nemmeno me lo immaginavo prima. Ma è colpa mia. È ridicolo pensare che l'amore possa rispondere all'amore. La gente ci muore intorno. Tutto qui. Questo mondo, così com'è, non è sopportabile. Gli uomini muoiono e non sono felici. E quando è morta, non c'è più. Non era più lei. Ho corso tanto, lo sai. Ritorno da molto lontano. La portavo sulle spalle, quando era viva. Lontana, lontana da quel suo cadavere, dall'espressione così assurda. Era pesante, tiepida e pesante. Era il suo corpo, la sua verità morbida e calda. E mi apparteneva ancora. E su questa terra lei sola mi amava. Ma ho tanto da fare. Bisogna che la porti via, lontano da qui, nella campagna che amava. Dove camminava con tale armonia che l'ondeggiar delle spalle si confondeva per me con il profilo delle colline all'orizzonte. Mostra! Caligola. Mostra! Bisogna andarsene in fretta, subito. Come si può continuare a vivere con le mani vuote, quando prima stringevano l'intera speranza del mondo? Come venirne fuori? Fare un contratto con la propria solitudine, no? Mettersi d'accordo con la vita! Darsi delle ragioni, scegliersi un'esistenza tranquilla, consolarsi! No, no, non è per Caligola. Non è per te. Non è vero?
Atto primo, scena decima e undicesima. Personaggi in scena, Caligola, Cesonia. Tu piangi? Caligola!
Sì, Cesonia.
La amavi proprio tanto.
Non lo so, Cesonia. Non toccarmi! Non voglio essere toccato. Rimani ciò che eri. Sei la sola donna che non mi ha mai carezzato i capelli. Noi ci intendiamo. Andiamo d'accordo su un sacco di cose, non è così?
Credo di sì.
Allora restami accanto senza parlare. Forse ne verrò fuori. Ma sento crescere dentro di me delle presenze senza nome, segnate dai volti orribili di una libertà disumana. Non posso nulla contro di loro. Capisci? Sapevo che si può arrivare alla disperazione, ma non sapevo cosa volessi dire. Pensavo come tutti che si trattasse di una malattia dell'anima. E invece no. È il mio corpo che soffre. Ho male al cuore, Cesonia. No, non avvicinarti. Lasciami stare. Sono tutto scosso da conati di vomito. Mi fanno male le gambe, le braccia. Mi fa male la pelle. Ho la testa svuotata. Ma la cosa più rivoltante è questo sapore che ho in bocca. Non sa di sangue, né di morte, né di febbre, ma di tutto questo messo insieme. Mi basta muovere la lingua, perché tutto si faccia nero e l'umanità mi ripugni.
Ti passerà, piccolo mio. Distenditi. Dormi. Per qualche giorno. Lasciati andare, non pensarci più. Non può durare in eterno. Sarebbe inumano. Ti sveglierai poi e troverai ancora la campagna che ami e la dolcezza della sera. Tu hai il potere e tutti ti appartengono. Tutte le labbra che vuoi baciare. guarderei Cesonia, che se ne starà in silenzio accanto a te. E poco alla volta rinascerai. Tornerai presto ad essere l'uomo che tutta Roma ha amato.
Non parlarmi di quell'uomo! Mi fa schifo! Vorrei guarire, ma non posso. Prima di sapere che c'è la morte, tutto mi sembrava credibile. Perfino i loro dei, le loro speranze, i loro discorsi. Ora non più. Ora non mi rimane altro che questo futile potere di cui tu parli. Più è smisurato, più è ridicolo. Perché non vale niente al confronto degli sguardi che Drusilla mi rivolgeva certe sere. Non era lei. Era il mondo che rideva attraverso i suoi denti.
Non pensarci, tu!
Invece sì, bisogna pensarci! Ho capito una sera con lei che tutta la mia ricchezza era di questo mondo e da quella sera non posso più liberarmene. Con lei ho perduto il mondo intero.
Caligola!
Non sono un idealista io, non sono un poeta, non posso accontentarmi di ricordi. Non saprei che farmene. È un vizio che ignoro. Io non mi sono mai masturbato. Ho conosciuto l'amore a 12 anni. Non ho avuto il tempo di abbandonarmi a delle fantasie. Ho bisogno di un corpo, di una donna con delle braccia, con degli odori d'amore. Il resto è per i funzionari, i commedianti e gli impotenti. Eppure da quella sera, ed ecco la cosa più penosa, da quella sera il ricordo della sua putrefazione è tutto quello che mi resta. Conviene essere dunque funzionari. Aveva una voce dolce. Parlava senza scatti. Ma ora il suo corpo non è per me più reale dell'immagine di questo specchio. Sapessi, Cesonia, che spaventosa smania mi ha preso di recitare un dialogo con questo specchio. Con la sua ombra.
No, ti supplico! Taci!
Era lei che parlava per prima.
Zitto! Non farlo!
Non diceva nulla di importante al momento, era così, per dare un tono. Era là, di una lingua fatta di musica e di sangue. Musica del cuore, sangue del desiderio. Sono io che ho cominciato. Avvicinati! Avvicinati, Drusilla! Le dicevo così. Avvicinati!
Di più. Più vicina.
No,
non avere paura.
Non ti desidero, non ancora o non più.
Non lo so.
Quando poggio la mia mano sul corpo di un'altra donna, tutto il rimpianto della tua carne mi sale alle labbra. E quando qualcuno si appoggia alla mia spalla, lo ucciderei senza concederle un sorriso. Per punirla di aver tentato di imitare una tenerezza che non mi appartiene ad altri che a te. Zitto! Caligola!
Mi supplicava spesso di tacere.
Zitto! Caligola! Non risvegliare le mie angosce. È terribile amare nella vergogna. Ah, fratello mio! Quando vedo le mie compagne farsi silenziose, rifugiarsi nel sogno, quando leggo nei loro occhi l'immagine tenera e segreta che loro appassionatamente accarezzano dentro di sé. Ah! Come invidio allora quell'amore che loro nascondono, mentre potrebbero apertamente confessarlo. Ma loro celano la felicità per proteggerla. Io taccio, invece, per l'infelicità che l'amore mi procura. E nonostante tutto, in certe sere come questa, davanti a questo cielo inondato dal chiarore tenue delle stelle, come resistere a tutto ciò che il mio amore ha di puro e distruggente?
Basta!
Io ti amavo, Drusilla, di un amore puro, puro come le stelle più pure. T'amavo, Drusilla. Come si può amare il mare o la notte, con un impeto che aveva tutta la disperazione dei naufragi. E ogni volta che sprofondavo in questo amore mi sottraevo ai clamori del mondo e all'infernale tormento dell'odio.
Non lasciarmi, Drusilla. Ho paura! Ho paura dell'immensa solitudine dei mostri. No, non andartene! Ah, questa tenerezza e questo andare oltre!
Ecco. Ecco cos'è che mi perseguita. Questo andare oltre! Vedessi che cosa fetida e rivoltante è diventata in poche ore. Hai sentito quell'altro? Ha detto il tesoro. Ah, comincio a vivere finalmente.
Vivere, Cisonia! Vivere al contrario di amare! Te lo dico io. Che bello spettacolo, Cisonia. Mi corre il mondo. E spettatori, vittime e spettatori assieme ai colpevoli. Dai, 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 fate entrare i colpevoli. Voglio vederli. Mi occorrono dei colpevoli. E tutti, tutti lo sono.
Fate entrare i condannati a morte.
Il pubblico. Cisonia, ho bisogno di pubblico. Gli mostrerò cosa che non ha mai visto, mio tesoro. Gli mostrerò un uomo libero, l'unico di tutto l'impero. E tu, Cesonia, tu mi obbedirai. Tu mi sarai complice, sempre. Sarà meraviglioso. Giura, giura di essermi complice, Cesonia.
Non ho bisogno di giurartelo, visto che t'amo.
Tu farai tutto ciò che ti dirò.
Tutto, Caligola, ma fermati!
Sarai crudele!
Crudele!
Fredda e spietata!
Spietata!
Sorriderai!
Sì, Caligola, sto diventando pazza!
Venite, tutti voi! Avvicinatevi! Vi ordino di avvicinarvi!
Ah! È un imperatore che ve lo ordina! Sapete che cos'è un imperatore? È quello che detta la storia agli storici e dà dignità! Alle istituzioni che ne hanno bisogno. Fate presto, venite! Ed ora, Cisonia, avvicinati.
Basta, basta con Drusilla. Vedi? Drusilla non c'è più. E sai cosa rimane? Avvicinati ancora. Guarda. Avvicinatevi. Guardate!
Caligola!
Caligola!
Atto secondo. Recita di Caligola. Scena quinta. Personaggio in scena: Caligola e Lepido.
Signori, un'esecuzione mi attende, ma ho deciso di fermarmi a mangiare prima qualcosa qui da te, Cherea. Ho appena ordinato di portarci del cibo.
Dai, fate venire anche le vostre mogli, no?
Rufo è fortunato che mi sia venuta fame.
Rufo è il cavaliere che deve morire.
Non volete sapere perché deve morire? Ah, bene. Vedo che state diventando intelligenti, eh? Avete finalmente capito che non è necessario aver fatto qualcosa per morire. Soldati, sono fiero di voi. Oh, ecco le donne. Bene, divertiamoci. Dai, come viene? Senza formalità. Sono un uomo semplice io. Deve essere per questo che sono sempre stato incompreso. Però, quel Rufo, che fortuna, eh? Sono sicuro che non apprezza questo piccolo rinvio. Eppure qualche ora strappata alla morte ha un valore inestimabile. È anche vero che Rufo è sempre stato un cretino. Oh, Lepido, mi sembri di pessimo umore. Non sarà mica perché ho fatto ammazzare tuo figlio, vero?
Ma no, Caligola. Al contrario.
Oh, al contrario. Ah, come mi piace quando l'espressione del viso smentisce le pene del cuore. Il tuo viso è triste, ma il tuo cuore? Al contrario. Non è così, Lepido?
Al contrario, Cesare.
Ah, Lepido, nessuno mi è più caro di te. Facciamoci quattro risate, ti va? Dai, raccontami qualcosa di divertente.
Caligola!
Oh, va bene, vuol dire che lo farò io. Però tu dovrai ridere. Non è vero, Lepido? Se non altro per il tuo secondo figlio. D'altro canto non sei mica di cattivo umore, eh? Dai,
al contrario!
Oh, Caligola! Eccoci, finalmente! Adesso stammi a sentire. C'era una volta un povero imperatore che nessuno amava. E lui, che amava Lepido, fece uccidere il suo figlio più giovane per strapparsi questo amore dal cuore. Naturalmente non è buffo. No, scusate. Naturalmente non è vero. Buffo, no? Ma tu non ridi. Nessuno ride? Vabbè... Allora statemi a sentire. Voglio che tutti ridano! Tu, Lepido, e tutti gli altri. Avanti. Avanti. Alzatevi e ridete. Alzatevi. Subito.
Atto secondo, scena 9. Personaggi in scena, Caligola e Licone.
Ecco fatto, sono stato rapido. Scusatemi, ma gli affari di Stato mi assillano. Ah, Muzio, a proposito, te lo confermo. La tua donna è debole di reni. Sì, e poi domani disponiamo la chiusura dei granai pubblici. Domani ci sarà carestia. Ah, nessuno dice nulla? Io dico che domani ci sarà carestia. Cos'è la carestia? Lo sanno tutti. È un flagello. Domani, dunque, ci sarà un flagello. Ed io fermerò il flagello quando mi parrà. In fondo ai conti, non ho poi tante occasioni di mostrare che sono libero, no? Si è sempre liberi a spese di qualcuno. È assurdo, lo so, ma è così. Applicate questo concetto alla gelosia e vedrete. In ogni caso, la gelosia è davvero brutta. Soffrire per vanità e fantasia. Vedere la propria donna che apre le gambe per ricevere nel proprio ventre il ventre di un altro. Mischiare l'amore e questi giochi di mucosa. Mangiamo, signori. Mangiamo. Ah, sapete che sto lavorando con il Licone molto seriamente? Stiamo mettendo a punto un manualetto sull'esecuzione, del quale ci direte presto qualcosa.
Sembra che vi si chieda un parere.
Via, ma siamo generosi noi. Mostriamo loro i nostri piccoli segreti. Dunque, sezione terza, paragrafo 1.
L'esecuzione dona conforto e libertà. È rassicurante e giusta nelle sue applicazioni pratiche, come negli scopi che si prefigge. Mm. Si muore perché si è colpevoli. Esatto. Si è colpevoli perché si è sudditi di Caligola. Ma tutti sono sudditi di Caligola. Quindi sono tutti colpevoli. Talché si desume che tutti devono morire. È solo questione di tempo e di pazienza.
Che ne dite? La pazienza. Ecco una bella trovata. Ah, volete proprio che ve lo dica? È la cosa che in voi ammiro di più. E ora, signori, potete andarvene. Cherea non ha più bisogno di voi. Ah, ma tu rimani, Cesonia. E anche tu, Lepido. Vabbè, Merei, anche tu. Vorrei discutere con voi della gestione del mio bordello. Mi dà delle preoccupazioni. Eccoci qua, ragazzi. Finalmente abbiamo fatto queste prime quattro scene di questo
molto
tema.
Intensa.
Mamma mia, che roba.
Molto...
Io ho sudato, vi giuro, ho sudato.
Molti acuti che mi hanno sfondato le orecchie, però.
Esatto,
è
più che altro
bello.
Speriamo che si siano sentiti, perché temo quasi che abbiamo superato la frequenza permessa dalla radio. Vabbè.
Comunque, sono stati quattro scene molto intense, cariche di significati. E a proposito, diciamo che possiamo iniziare a introdurre il tema di oggi, che in realtà è un tema che si fa di moltissime sfaccettature diverse, perché oggi vogliamo presentarvi il tema dai nostri diversi punti di vista, perché ci siamo confrontati e io e Alberto non abbiamo proprio lo stesso punto di vista.
Ma meno male, meno male!
È anche abbastanza interessante, perché ci permette un po' una discussione che poi possiamo continuare se volete commentarci quando pubblicheremo la foto dell'opera.
Esatto, sì, aspettiamo sicuramente i vostri commenti.
Aspettiamo cosa avete da dire. Allora... Il tema della follia che diventa palese in Caligola, nel Caligola di Camus, che Alberto ha molto ben evidenziato.
Ci ho provato, questa è la mia interpretazione.
Diciamo
questa
che
è la
l'ha molto evidenziato molto bene, direi. E allora, io volevo partire dalla considerazione che la follia, come pensa anche questo Alberto, me la condivide, parte appunto dalla morte di Drusilla, su qua siamo tutti d'accordo.
Assolutamente
penso.
Sì.
La morte di Drusilla, che è sua sorella.
Esatto. La versione, l'edizione che abbiamo scelto noi, abbiamo selezionato, quindi la seconda, pone grande rilievo alla morte di Drusilla, ovvero dà come spiegazione della follia, la imputa a questo accadimento nella vita di Caligola. Anche storicamente, ricordiamocelo, Caligola è ricordato come un imperatore folle, ma non è sempre stato veramente così. All'inizio era ricordato per le sue... insomma, è stato un imperatore illuminato nel primo periodo del suo impero. Ricordiamoci che lui è stato imperatore per 4 anni, dal 37 d.C. al 41.
Sì.
Si è succeduto a Tiberio.
Sì, tra l'altro riponevano molte speranze in questo
assolutamente
giovane.
Sì.
Soprattutto, secondo me, perché era giovane e quindi molto modellabile.
Esatto, i senatori sicuramente potevano...
Quindi.
Esatto.
Sì, in realtà, ok, quindi...
E quindi poi è stata la morte, anche effettivamente, storicamente, sì, è stata la morte di Drusilla a portarlo sulla strada della follia. E tutto questo Camus lo sa perché ha letto da Svetonio. Ricordiamoci che Svetonio è sicuramente uno degli storici latini più importanti. Bene, ok, scusate, volevo farvi questo piccolo accenno storico perché mi sembrava d'obbligo.
Ci sta, mi sembra giusto. A proposito, io invece volevo riprendere un tema più filosofico legato alla storia dell'autore, Camus, che secondo me in quest'opera il tema della follia, che poi quest'opera fa parte della trilogia dell'assurdo, di cui fanno parte altre due opere, tra cui il famosissimo Lo straniero di Camus, riporta appunto questo tema dell'assurdità della vita, cioè dell'assenza di senso alla vita, che era una delle tematiche filosofiche maggiormente sentite da Camus. Camus, ricordando che è un uomo del Novecento, è un uomo quindi che vive questo crollo dei valori e questa perdita di senso dell'esistenza che si trascina dietro tutto il secolo del Novecento, si pone lo stesso problema che si era posto Sartre, ma con un'ottica diversa, nel senso che mentre Sartre adotta una visione più nichilista, quindi di fuggire dalla realtà tramite il suicidio, secondo me Camus fa il passo di volersi rivoltare all'assenza di senso della vita, e Caligola, nonostante appaia come un folle, come un pazzo, in realtà da delle frasi che dice negli scritti, cioè nell'opera, si capisce che in realtà in questa follia ci sono dei semi di ragione, come se lui in realtà, ho trovato scritto proprio, lo definiscono un folle lucido, perché paradossalmente ha un raziocinio in realtà che è integro, cioè lui in realtà si è reso conto con la morte di Drusilla che il senso della vita è un po' venuto meno.
Sì, ed è interessante appunto questa presa di coscienza da parte, esatto, del personaggio, che infatti si rifà anche all'altra opera che prima hai citato, ovvero della trilogia dell'assurdo. Abbiamo detto, c'è il testo teatrale Caligola, poi abbiamo il romanzo che è Lo straniero, e infine abbiamo il mito di Sisifo che è un saggio. Ecco, questo concetto è ripreso dal mito di Sisifo, per cui l'uomo in realtà è condannato a un'esistenza negativa, tirando proprio le somme, lo so, stiamo molto semplificando l'esistenzialismo e ci dispiace di ciò, però l'uomo quando comprende, prende posizione, coscienza di ciò, viene spiegata la sua esistenza vera e propria.
Sì, paradossalmente inizia a vivere nel momento in cui si rende conto dell'assenza di senso e decide di rivoltarsi a essa. Paradossalmente è come se uscisse un po' dagli automatismi della vita quotidiana e prende coscienza di consapevolezza di sé. E a proposito, volevo mettere questa piccola parentesi riguardo della scena. All'inizio Caligola interagisce con lo specchio. È interessante vedere che anche negli esseri umani l'interazione con lo specchio è presente al momento dell'età di 2 anni. Il bambino di 2 anni messo davanti allo specchio si riconosce, prende consapevolezza di sé, che è un ha significato che l'uomo in quel momento, il bambino, è già consapevole di se stesso e del mondo che è intorno. Nel momento in cui Caligola si guarda e si stupisce della sua immagine, è come se in qualche modo vedesse frammentarsi la realtà a cui era stato abituato fino ad allora. E io volevo mettere invece una piccola nota prima di fare la lettura che volevamo proporvi dopo, consigliandovi un romanzo che a me è piaciuto molto, che invece ritrae un altro imperatore, che è Adriano, che è un imperatore successivo a Caligola. E il libro è famosissimo, si chiama Memorie di Adriano, quindi probabilmente molti di voi l'hanno letto. Se non l'avete fatto, leggetelo.
Fatelo.
Perché, vabbè, la figura di Adriano è completamente diversa da quella di Caligola. È un imperatore filantropo, molto dedito a governare, che si interessa dei bisogni di Roma e dei suoi sudditi. E il libro è di Marguerite Jorsner. Io saprei anche il francese, ma non so come si pronuncia. Lei è francese.
Quale insegnante!
Esatto, quindi mi spiace. Però lo trovate sicuramente, io ve lo consiglio, per avere una figura diversa di un uomo al potere, completamente diverso e altrettanto bello.
Bene, purtroppo oggi con i tempi siamo molto stringati, ed è anche per quello che effettivamente abbiamo voluto farvi prima le scene, perché veramente noi ci crediamo in questo, e la prossima volta sicuramente comunque continueremo con questo tema e aspettiamo veramente i vostri commenti anche per quanto riguarda il nostro fil rouge, perché secondo me, cioè, a me mi caricava
molto.
Sì, lui
era gasatissimo, in effetti è molto, ti permette molto di entrare nell'atmosfera
nel mood,
del Caligola. Vogliamo chiudere stasera con il L'Orlando Furioso di Ariosto.
Proprio lui.
Anche questa opera scelta da, da Alberto e non male. E
ci non male, grazie. Il nostro preso la Alberto. Sufficienza, ok.
E vi facciamo una piccola intro del, dell'Orlando Furioso, per chi non se lo ricorda, per chi l'ha studiato a scuola e non si ricorda troppo. L'Orlando Furioso è un, una vicenda molto intricata, è una sorta di grosso labirinto in cui ci sono una serie di trame e sottotrame infinite. La trama, una delle trame fondamentali è quella proprio di questa figura di dell'Orlando, Orlando che è innamorato perso di Angelica, e nella scena che ci leggerà Alberto c'è proprio Orlando che dopo un duello con un arabo per la vendetta di suo padre si perde nel bosco, cammina e a un certo punto vede la scritta di Angelica e Medoro, e si rende conto in quel momento che Angelica l'ha tradito, al che si arrabbia e da lì scatta questa follia. E adesso
esatto, quindi
questa lettura
sarà il canto 23esimo, e stilisticamente vi ricordo che l'Orlando Furioso è diviso in ottave, e io vi leggerò dall'ottava 128esima alla 132esima, quindi in totale saranno 40 versi. E poi la canzone finale, Giulia, dilla
di
tu.
Mad World, di la versione di Gary Jules, che ricordiamo l'originale di Tears for Fears degli anni Ottanta. Però noi abbiamo voluto scegliere quest'altra versione perché ci sembrava un pochino più adatta al tema che stavamo affrontando, nel senso anche come stile, come modo di cantarla.
Perfetto, allora noi vi ringraziamo per averci ascoltato. L'appuntamento, vi ricordo, è mercoledì alle 16, mentre noi ci rivediamo lunedì prossimo alle 22. Grazie ancora di averci ascoltato.
Ciao ragazzi,
e buonanotte.
Un bacione.
Ciao. Quel che era d'Orlando è morto ed è sotterra. La sua donna è ingratissima, l'ha ucciso. Si mancando di fe, gli ha fatto guerra. Io son lo spirito suo da lui diviso, ch'io in questo inferno tormentando si erra. A ciò, con l'ombra sia, che solo avanza, esempio a chi in amor pone speranza. Pel bosco errò, tutta la notte il conte, e allo spuntar della diurna fiamma lo tornò, il suo destin sopra la fonte, dove Medoro isculse l'epigramma. Veder l'ingiuria sua scritta nel monte, l'accese sì, che in lui non restò dramma, che non fosse odio, rabbia, ira e furore, né più indugiò che trasse il brando fuore. Tagliò lo scritto e il sasso, e sino al cielo a volo alzar fe le minute schegge. Infelice quell'antro ed ogni stelo, in cui Medoro e Angelica si legge. Così restar quel dì, combre noielo, a pastor mai non daran più né a gregge. E quella fonte, già si chiara e pura, da cotanta ira fu poco sicura. Che rami e ceppi, e tronchi e sassi e zolle, non cessò di gittar nelle belle onde, finché da summo ad imo si turbolle, che non furo mai più chiare né monde. E stanco al fin di sudor molle, poiché la lena vinta non risponde allo sdegno, al grave odio, all'ardente ira, cade sul prato e verso il ciel sospira. Afflitto e stanco, al fin cade nell'erba e ficca gli occhi al cielo e non fa motto. Senza cibo e dormir così si serba, che il sole esce tre volte e torna sotto, di crescer non cessò la pena acerba che fuor del senno al fin l'ebbe condotto. Il quarto dì, da gran furor commosso, e maglie e piastre si stracciò di dosso.
All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of
sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson.